non ho capito chi ha esposto il problema, cioè che ci sono delle squadre cattive che non vogliono retrocedere e che quindi se la giocano alla morte. È vero, però dico anche questo, faccio l'esempio di Juve-Inter alla penultima di campionato, sarà una partita che non conta nulla, quindi ci sono partite dure, ma ci sono anche partite che, ragazzi, sono poco più di amichevoli. Cioè, l'Inter sarà già campione d'Italia, la Juventus, se ha bisogno dei tre punti, in un Juve-Inter se li va a prendere. Quindi anche il Milan avrà, il Milan ha tante partite, non so se avete visto il calendario, con squadre di metà classifica che non hanno nulla da chiedere.
Beh, questo è un ascoltatore al 331 8200 213. Torniamo come sempre live, Marco Piccheri, Jacopo Erba, nel pomeriggio di Maracanà del venerdì. Allora, dunque, apriamo un altro momento della nostra trasmissione con altri ospiti, vai.
Ultima ora della nostra settimana, ce la giochiamo con ospiti illustri. Intanto saluto il direttore di Tutto Sport, Xavier Cobelli. Direttore, ben trovato.
Ciao Xavier, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Ci ascolta anche Roberto Scarnecchia. Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao, ciao a tutti e un saluto particolare a Xavier, che è tanto che non lo sento.
Buon pomeriggio Roberto, è un piacere risentirti.
Ci fa compagnia anche Massimo Orlando nel pomeriggio di Maracanà. Ciao Massimo.
Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, sì, un saluto agli ospiti.
Grazie, grazie, grazie naturalmente a tutte e tre per aver accettato il nostro invito. Allora, facciamo un po' un giro sulla giornata, no? Quindi di Serie A. Io partirei, Xavier, partirei da Fiorentina-Milan e Roma-Napoli, due match importanti di rilievo di questa giornata.
Soprattutto il posticipo per la corsa Champions,
soprattutto il posticipo, ecco. Ci sono due squadre che hanno giocato in Europa League, Milan e Roma, quindi con esiti diversi. Ecco, ti chiedo subito se, diciamo così, questa partita può avere dei riflessi, diciamo, con l'Europa League in queste due squadre in questo turno.
Ma certamente il fatto di giocare il giovedì, ormai l'esperienza di questi anni delle formazioni impegnate in Europa League, comporta difficoltà. Sia per quanto riguarda il rientro, la Roma, secondo me con una decisione saggia, ha deciso di rientrare oggi e non in nottata per evitare ulteriori fatiche ai propri giocatori. Però è altrettanto vero che la stagione, per ciò che concerne la volata per un posto in Champions League, in Europa League, e per quanto concerne la lotta per la salvezza, sta entrando nel vivo. E quindi è chiaro che Fiorentina-Milan sia una partita a due volti. Da un lato la formazione viola che è stata rilanciata dal successo di Benevento e ha trovato in Vlahovic al 12° gol stagionale, è arrivato nell'attaccante che cercava, che aveva sempre cercato all'inizio della stagione, e quindi anche sotto il profilo squisitamente psicologico quel successo in casa del Benevento è stato molto corroborante. E dall'altra c'è un Milan che purtroppo è assillato dal problema delle assenze eccellenti che, come abbiamo visto anche ieri sera, si ripercuotono sul suo rendimento, perché quando sei costretto, come purtroppo Pioli è stato costretto, a rinunciare a 1, 2, 5, anche 7 titolari, l'impresa diventa ardua. Quindi sarà molto interessante verificare la reazione dei rossoneri all'eliminazione dell'Europa League, dalla quale sono usciti testa alta, ma purtroppo sono usciti. E invece per quanto concerne il confronto fra la Roma e il Napoli, è evidente che il Napoli, che peraltro continua finalmente per i partenopei a ricevere buone notizie, perché sta l'uno dopo l'altro sta recuperando tutti i giocatori che invece per almeno tre mesi non ha avuto, a cominciare per esempio da Osimhen, proseguendo poi con Mertens, che è il più forte marcatore di tutti i tempi in maglia partenopea, è chiaro che considerata la fatica sostenuta dalla Roma, che ha superato brillantemente l'ostacolo, sulla carta il Napoli parte favorito.
Roberto Scarnecchia.
Devo dire che sono in parte d'accordo con Xavier per quanto riguarda la stanchezza forse un po' dei giocatori della Roma, quindi il Napoli oltretutto secondo me è in un buon momento di ripresa. È chiaro che è favorita in un certo senso. È anche vero che la Roma ha tenuto qualche titolare fuori facendolo entrare solo nella ripresa, e quindi magari forse recupera una metà della squadra, almeno 3 o 4 o 5, massimo 5 giocatori potrebbero essere nuovi rispetto alla partita con lo Shakhtar. Chiaro che è il derby del centro Italia, per cui è una partita molto sentita. Tante volte fare i pronostici su queste partite è sempre molto difficile, perché ci sono tantissimi aspetti che vanno considerati. È chiaro che comunque sia anche la Roma viene da un'adrenalina altissima, perché da un'autostima, da una convinzione che sta proseguendo questo cammino dell'Europa League, e quindi anche questo può incidere sicuramente sull'umore dei ragazzi di Fonseca, beh, mentalmente ripeto, secondo me anche Fonseca può avere a disposizione più giocatori, e poi l'entusiasmo che appunto si è manifestato ieri secondo me è molto molto importante per questa gara che oltretutto è imminente, quindi sicuramente non farà in tempo a scendere l'adrenalina, ma ci sarà ancora.
Orlando.
Ma guarda, io la Roma l'ho commentata ieri sera e devo dire che ha sprecato pochissime energie, e questo va detto, perché il 3-0 dava un grosso vantaggio, hanno dovuto solamente cercare di non commettere errori, e alla prima occasione ha trovato il gol. Dunque non credo ci sia grossa fatica nella partita di ieri, proprio perché l'ha potuta gestire, poi passi il turno, come ha detto benissimo Roberto, e questo comunque fa una grande differenza. L'altra partita invece è molto più difficile per il Milan, perché tu hai sprecato tanto, tra l'altro hai buttato via una partita dove secondo me con dei passaggi fatti meglio negli ultimi 20 metri avrebbe potuto veramente portarla a casa, ma l'avrete già analizzata. Va a Firenze contro una squadra che sta bene ora, diceva il direttore Vlahovic, Ribéry è un giocatore che fa sempre male quando sta bene, e il Milan è sempre in emergenza. Ecco, la Roma la vedo alla pari, anche se il Napoli sta crescendo. Il Milan deve tirare fuori un'altra partita tipo Verona o tipo Manchester andata se vuole portare a casa un risultato, ma è molto più difficile per il Milan che non per la Roma.
Io volevo concentrarmi un po', Marco, se sei d'accordo, sulla corsa Champions, perché come adesso
diventa una bella cosa,
perché troviamo la Roma unica coinvolta ancora nelle coppe europee, molte squadre che possono pagare il peso psicologico dell'eliminazione, e poi c'è il Napoli che la sua eliminazione l'ha già metabolizzata, che sta recuperando giocatori, rischia di essere forse la squadra di Gattuso la vera favorita in questo momento per la corsa, magari non soltanto al quarto posto, ma per risalire proprio la china di questa classifica.
Allora, Napoli, sentiamo Xavier.
Intanto ricordiamo che il Napoli, come la Juventus, ha una partita da recuperare,
esatto,
il 7 aprile, e questo sarà uno snodo importante della corsa verso la qualificazione alla Champions League. Secondo me la bagarre durerà fino all'ultima giornata, perché questa è una stagione totalmente anomala. Basti pensare a quanto sta accadendo in queste ore in casa Inter, basti pensare alla serietà della situazione epidemiologica. Oggi è stata la comunicazione di un quinto positivo, così come non possiamo dimenticare che in precedenza Marotta, Ausilio, Antonello, il capo dell'ufficio legale, fossero risultati positivi al Covid, il che determina per 14 giorni l'impossibilità ovviamente sia dei nazionali italiani e stranieri di rispondere alle convocazioni delle rispettive rappresentative, ma la disposizione dell'azienda sanitaria locale è molto chiara. È evidente che poi ci vorrà del tempo per riatletizzarsi dopo una sosta così prolungata, e quindi è un campionato che vive di giornata in giornata sotto la minaccia costante di quella variabile assolutamente indipendente che risponde al nome di Covid, e tutto può ancora succedere. In particolare per ciò che riguarda la Juventus e il Napoli, hanno una partita in meno, e a giudicare anche dal rendimento, la Juventus si è subito rialzata dopo la bruciante eliminazione della Champions League. Il Napoli, come detto, recuperando 1-1 i giocatori più importanti, è ritornato molto competitivo, il che dimostra ancora una volta la bontà del lavoro di Gattuso, che per settimane invece era stato incredibilmente e ingenerosamente criticato da più parti, soprattutto nell'ambiente partenopeo. Quindi credo che ci sia molta incertezza, e questo rende la volata ancora più interessante, rammentando come dalla prossima stagione ci sarà la Conference League, cioè la terza Coppa Europea, e considerato il fatto che se fra le prime sei ci siano le due finaliste della Coppa Italia, e in questo caso ci sono la Juventus e l'Atalanta allo stato attuale, in Conference andrà la settima classificata, quindi potrebbero esserci sette squadre italiane sullo scenario europeo della prossima stagione.
Orlando.
Ma io sì, corsa alla Champions quest'anno fantastica, tante squadre. Penso però che ci sia un posto solo libero e mi sbilancio, poi sbaglierò come sempre, però l'Atalanta la vedo nettamente superiore a tutti per modo di giocare, per la fisicità, insomma tutto quello che conosciamo. La Juventus e poi c'è l'Inter che chiaramente certo. Non penso che sprechi tutto questo vantaggio. Ci sia solo un posto che se lo devono dividere Napoli, Roma e Milan, ecco, io la vedo così. Perché ripeto, l'Atalanta anche fuori dalle coppe, con il modo che ha di giocare, con i giocatori che ha a disposizione, secondo me difficilmente non c'entrerà l'obiettivo. La paura, fossi un tifoso del Milan, ecco, è proprio per questa squadra che ha troppi infortuni. Era prima in classifica, è vero, sapevamo che l'obiettivo non era quello di vincere lo scudetto, però in un mese tante certezze si sono un pochettino lasciate andare da parte dei giocatori del Milan, e questo potrebbe, da un punto di vista proprio del morale, mentalmente, provocare dei problemi.
Del gruppo lì davanti è quella che ha perso di più nel 2021,
sì, 5 partite,
una statistica in campionato. Scarnecchia.
Ma allora, devo partire dal fatto che comunque era prevedibile che il Milan avesse una battuta d'arresto, anche perché all'inizio del campionato nessuno pensava che facesse un girone di andata di questo tipo, vincendo il girone di andata e vincendo essere campione d'inverno. È normale che, per cui sta pagando un po' lo scotto di chi comunque non aveva messo in preventivo un certo tipo di andamento di questo tipo. Devo invece dire che anch'io sono abbastanza dell'idea di Xavier che sarà una lotta fino all'ultima giornata, anche perché se non ero la penultima Juventus-Inter. Perché dico questo? Perché forse tra tre o quattro domeniche, quindi tre o quattro gare, si capirà un pochino meglio sia la testa che la coda come sarà delineata la classifica. Però io credo che, non so, onestamente anche il primo posto lo vedo con i tre punti in palio e con un punto sul pareggio. Credo che anche questo sia un punto, al di là del Covid, che comunque lo do per scontato, però credo che sia un punto di vista anche questo. E quindi, tenendo in considerazione questo aspetto, le gare sono ancora tutte da giocare e credo che 4-5 squadre siano in lotta per i primi 4 posti. Chiaro che l'Inter, visto che sta annellando una serie di risultati positivi e sta convincendo molto sul gioco, soprattutto da quando è rientrato Eriksen, credo che possa essere la candidata a vincere lo scudetto. Però ripeto, se diamo per scontato il primo posto, secondo, terzo e quarto, assolutamente ci sono altre 4-5 squadre che possono giudicartelo.
Massimo Orlando, voglio farti una domanda anche, quindi coinvolgo anche gli altri, parto da Massimo. Sulla parte bassa della classifica, importante vittoria del Torino contro il Sassuolo, anche come è avvenuta, no? In rimonta, quindi grande prova anche di cuore, di carattere del Torino contro il Sassuolo. La classifica lì, 23 il Torino, 22 il Cagliari, che viene comunque da un momento positivo. Il Cagliari di Semplici si è ritrovato, poi al di là della sconfitta, esatto, del Torino deve recuperare una partita. Ecco, qualche altra squadra vedi che sono tre punti di differenza tra Torino e Benevento, Spezia, con una partita in meno da recuperare. Vedi una squadra che possa comunque essere un po' risucchiata, andare in difficoltà di quel gruppo lì?
Beh, guarda, fino a poche settimane fa il Benevento e lo Spezia sembravano molto
fuori,
più tranquille.
Sì.
Sì, con le grandi, cioè Torino, Genoa, Parma in grande difficoltà, però il Parma è riuscito a vincere contro la Roma, una bella partita, ma arrivava da tre pareggi raggiunta tre volte al 95esimo, dunque è una squadra che sta bene, deve solamente gestire meglio le partite. Ho visto male il Benevento, dunque credo ormai, la classifica parla chiaro, è risucchiato in tutto e per tutto. Credo che siano partiti anche con la preparazione molto forti per avere subito dei risultati, ma è una squadra che in questo momento non sta bene. Lo Spezia, che gioca bene, è un grande allenatore, sicuramente, però verrà risucchiato. Il Genoa e il Torino, secondo me, soprattutto il Torino, visto l'altro giorno, penso che abbia ritrovato una certa stabilità in tutti i reparti, ha dei giocatori comunque di qualità, con grande fatica ma riuscirà a venire fuori. Dunque Crotone, Spezia e Benevento, secondo me, sono le candidate.
Xavier?
Ma io credo che saranno
partita interessante, mi aspetto una partita, non dico decisiva, ma determinata per il proseguo del cammino del Crotone, è quella che il verdetto che scaturirà dal confronto con il Bologna. Mm. Perché è chiaro che se la società calabrese, la squadra calabrese dovesse riuscire a vincere questo incontro, rientrerebbe in un discorso che apparentemente in questo momento sembra chiuso, ma in realtà così non è, perché il Torino, come detto e come sottolineato, deve recuperare e la recupererà sicuramente la partita con la Lazio. Ma è un Torino che dalla rimonta sul Sassuolo, basti pensare che era da lontano 1983 che il Torino in casa non passava da 0-2 a 3-2, all'epoca fu il famoso fatidico derby deciso da Torrisi. E questa è una spinta psicologica molto importante per una squadra che si sta ritrovando grazie al lavoro di forte introspezione psicologica di Davide Nicola, che mi ricorda per certi versi, visto che abbiamo citato il Crotone, ciò che lui fece alla guida della formazione calabrese quando fu protagonista di quella straordinaria impresa che consentì al Crotone di salvarsi. Dopodiché sono curioso di vedere il Benevento, perché la formazione di Inzaghi alle spalle si è lasciata un grande girone d'andata e quasi come se si fosse sentita, non dico già in salvo per evidenti motivi di punteggio, ma molto sicura delle proprie possibilità, ha accusato diversi colpi a vuoto dall'inizio del girone di ritorno. Sulla carta l'impegno che l'attende nella prossima di campionato è proibitivo nel confronto allo stadio con la Juventus, ma questa sera c'è un'altra partita molto importante, Parma-Genoa, sì. Ed è un Parma a sua volta, così come il Toro, che vive un momento psicologico particolarmente positivo perché galvanizzato e rinfrancato dal successo tanto inaspettato quanto importante ottenuto a spese della Roma, che è l'unica squadra italiana che è rimasta in lizza nelle coppe europee. Quindi è una situazione magmatica, così come la stessa Fiorentina ha una grande opportunità, ma ci vorrà la migliore Fiorentina, quella vista in campo a Benevento, per superare il Milan. Quindi credo che l'equilibrio di cui abbiamo parlato in relazione alla zona di vertice si rispecchi anche nella zona calda della classifica.
Roberto Scaringa, chiedo anche a te, però aggiungo anche un pensiero sul sorteggio di Europa League della Roma, che ha preso l'Ajax, sì. Così chiudiamo con questo e poi vi saluto. Roberto.
Ma allora, come ho detto prima, queste prossime tre o quattro domeniche, giornate intendo per domeniche, un po' delineeranno sia la classifica di testa che quella di coda. Delle ultime sei, ripeto, vedo un pochino fuori il Torino e il Cagliari, perché hanno delle compagini molto forti. Hanno trovato degli allenatori che le stanno guidando probabilmente meglio, e quindi questo può essere sicuramente una nota positiva per queste due squadre. Il fatto che io coinvolgo tra virgolette anche il Parma, ma non perché il Parma non sia da fuori dalla retrocessione, ma perché di queste sei squadre, se tu ne togli due e tre retrocedono, per cui la quarta è sicuramente il Parma, se devo essere sincero, da mettere nelle tre che potrebbero retrocedere. Quindi Benevento, Spezia e Crotone, secondo me, purtroppo, ripeto, non voglio essere un disfattista per loro, però non le vedo come Cagliari e Torino in questo momento. Poi ripeto, tra tre o quattro domeniche, certo, vedremo che cosa succede. Per quanto riguarda il sorteggio, chiaro che a questo punto, quando sono i quarti di finale, è molto complicato, ci sono sette squadre da prendere, sono tutte molto forti. Chiaro che il girone sotto, la parte bassa di questo calendario, ha favorito sicuramente le altre squadre. La parte alta, se dovessimo passare con l'Ajax, è chiaro che incontreremo probabilmente il Manchester, però ripeto, tanto prima o poi le devi incontrare. È facile che magari squadre un pochino meno blasonate poi ti fanno uno scherzo, quindi poi secondo me c'è un vantaggio stavolta, non so per quale motivo, ma forse parlo più da giocatore. Giocare la prima fuori casa secondo me è importante.
Orlando, sulla sorteggio della Roma, quindi Europa League e l'Ajax.
Allora, l'Ajax è una squadra che gioca un grande calcio, li conosciamo, tipo l'Atalanta, grande velocità, grande pressing, grande tecnica, però è una squadra che concede anche. La Roma molto probabilmente riuscirà a recuperare giocatori Mkhitaryan, Dzeko, è una squadra completa, la Roma quando sta bene. Dunque, arrivato a questo punto, ci sono 8 squadre, io credo che tutti se la possano giocare, e la Roma io la metto tra le favorite, perché stiamo parlando del Manchester anche, ma ieri sera il Milan poteva veramente passare il turno. Dunque il Manchester, visto nelle due partite col Milan, non è per niente una squadra superiore alla Roma. Dunque mi aspetto che questa Roma davvero fino alla fine, poi dopo gli episodi sappiamo possono cambiare il doppio incontro, però la metto tra le favorite e sono molto molto fiducioso.
Xavier.
Ma guarda, l'esperienza, se ripenso soltanto ai commenti in calce all'abbinamento Juventus Porto, ci insegna che gli abbinamenti che scaturiscono dall'urna di Neon spesso prestano il fianco a interpretazioni o troppo ottimistiche o troppo pessimistiche. Io dico che intanto è un grande punto di merito per la Roma essere approdata ai quarti di finale dell'Europa League, torneo che il nostro calcio non vince dal 99, come si chiamava Coppa UEFA, a conquistare il trofeo per l'ultima volta fu il Parma di Alberto Maresani, quindi sono già passati 22 anni. Detto questo, l'Ajax è forte certamente, ma non è l'Ajax di De Ligt che eliminò la Juventus, è un Ajax largamente rinnovato in ossequio alla strategia dei Lancieri, che scoprono talenti, li valorizzano al massimo e poi cedono i loro cartellini al miglior offerente. È una grande realtà del calcio europeo, ma è una realtà della portata della stessa Roma, che ritengo, proprio in virtù del cammino che ha fatto in Europa League e in particolare nel turno degli ottavi di finale tra andata e ritorno, abbia acquisito grande consapevolezza delle proprie possibilità in campo continentale. E vorrei rammentare anche che chi vince l'Europa League va in Champions League.
Questo è molto molto importante.
Va bene ricordarlo il direttore. Saluto i nostri ospiti con una curiosità: che l'Ajax ha fuori dalla lista per l'Europa League sia il portiere titolare Onana, che è fuori per doping dopo un trattamento eseguito con un farmaco sbagliato, sia l'acquisto più caro della sua storia, che è il centravanti Haller, che è arrivato alla West Ham ma che per errore non è stato inserito nella lista europea dei Lancieri e quindi non sarà a disposizione.
Altri fanno gli errori.
Sì, il derby degli errori, possiamo chiamarlo così, questo tra Roma e Ajax.
Bene, bene, io ringrazio tantissimo il direttore Xavier Cobelli, grazie direttore, buon lavoro a tutta
la
redazione di Tutto Sport, grazie ancora direttore.
Grazie a voi, un caro saluto a Massimo Orlando, a Roberto Scarnecchi e agli ascoltatori di Tutto Sport, buon pomeriggio.
Grazie ancora, un salutone, un abbraccio, un saluto e grazie ancora a Scarnecchia e Orlando.
Grazie
ragazzi, a presto.
Ciao, buon pomeriggio ragazzi, ciao.
Un break, ci fermiamo per l'ultima parte, la condividiamo con voi, un po' di notizie, un po' di aggiornamenti, fece pure Santarelli.
Ah, pure Santarelli.
Allora, ci diamo in bellezza. Ci diamo con Santarelli, a tra poco.